Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l'Eucarestia, vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro mi appartiene. La sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la mia salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto profondo della comunione. La nostra esistenza è correlata con quella degli altri, sia nel bene che nel male. Sia il peccato, sia le opere di amore, hanno anche una dimensione sociale.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, bentrovati da Arianna Catti De Gasperi. Così il Santo Padre ci ricorda nel messaggio per la Quaresima 2012 che, di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti devono sentire l'urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere buone. Sulla scia del messaggio di Benedetto XVI, oggi presentiamo nella nostra terza pagina due associazioni che si prodigano per il bene altrui. Una ci fa viaggiare fino in Africa, in particolare in Tanzania, dove vengono curati bambini e madri ammalate di AIDS. L'altra invece ci riporta in Italia accanto a studenti universitari con disabilità visive. Quello che infatti a noi può sembrare un piccolo gesto, per altri può significare un grande aiuto. A tal proposito diamo il benvenuto alla dottoressa Ersilia Fiscarelli, presidente della Onlus Mama, che si occupa di curare malati di AIDS a Dodoma, in Tanzania, e a Massimo Papi, specialista dermatologo dell'Istituto Dermatologico Italiano a Roma. Nel suo recente viaggio in Africa, nel Benin, Benedetto XVI ha affrontato, oltre a svariate tematiche, anche appunto quella dell'AIDS. In particolare il Santo Padre ha detto che questo problema esige certamente una risposta medica e farmaceutica, che però non è sufficiente poiché il problema è più profondo ed è anche etico. Il cambio di comportamento che esso esige, astinenza sessuale, fedeltà coniugale, il rifiuto della promiscuità sessuale, pone la questione dello sviluppo integrale che richiede un approccio e una risposta globali della Chiesa e non solo. Mi chiedevo come vi ponete a confronto del tema della formazione morale e spirituale e qual è la risposta della popolazione africana a questi suggerimenti, diciamo.
Il discorso della formazione è un discorso assolutamente importantissimo, ma anche abbastanza difficile, nel senso che richiede naturalmente una continuità che noi non riusciamo a dare. A questo poi bisogna aggiungere naturalmente che il popolo africano è un popolo molto particolare con le sue tradizioni e non tutti naturalmente che praticano anche religioni diverse. Naturalmente proprio nella psicologia dell'africano, per quello che ho avuto modo di conoscere, è maturato, è radicato un atteggiamento nei confronti della vita che è un po' oraziano, nel senso carpe diem, cioè nel senso che un pochino cogli l'attimo. Quindi È un approccio non facilissimo, ecco, considerando poi il fatto che ci sono realtà poi così diversificate, perché un fatto sono le grandi città, cioè approcciare, fare educazione, formazione nelle grandi città.
Come quella dove voi operate. Insomma.
Sì, che poi un'altra cosa invece è portare il messaggio, fare formazione nei villaggi sperduti delle campagne.
Certo.
È assolutamente molto più difficile.
Più difficile, sì.
Sì, sì, assolutamente.
Ringrazio la dottoressa e vorrei che il dottor Papi ci descriva nello specifico in quali condizioni versano le strutture dove viene curata la popolazione, per capire anche quanto è difficile il loro lavoro e quanto anche piccoli passi possano significare molto per altri.
In questa struttura, creata da un sacerdote e da una suora come loro impegno di vita alcuni anni fa e che ospita bambini HIV positivi stabilmente da 0 a 15 anni attualmente, quindi è una popolazione di circa 200 persone, bambini che vivono all'interno del villaggio, ricevono cure, ospitalità e hanno una, diciamo tra virgolette, seconda famiglia. Ora, in questo ambito, essendo i bambini positivi per l'HIV, spesso affetti quando vengono portati anche da malaria e magari da tubercolosi, sono bambini immunodepressi fortemente e, per quanto riguarda il dermatologo, soffrono di molluschi contagiosi soprattutto, cioè hanno la pelle contagiata da queste formazioni virali. E allora l'impegno del dermatologo è stato quello, e quindi anche il mio personale, di organizzarmi per cercare di fare terapia per questi molluschi. E allora sono andato lì, ho portato la mia bomboletta che nebulizza l'azoto e gliel'ho lasciata, e quando sono andato, insomma, in un paio d'occasioni l'ho trattati tutti cercando di limitare questo disagio. Quindi l'impegno è molto limitato, il mio impegno è di presta opera, però con molto piacere.
Sei sulla Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci sui 105 in FM per Roma e provincia e sui 585 in onda media per Roma e Lazio.
Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Cari amici, sulla scia del messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2012, nella nostra terza pagina di oggi stiamo trattando il tema delicato dell'aiuto reciproco. Nell'analisi del bene che ognuno di noi può fare agli altri ci sta aiutando anche la professoressa Ersilia Fiscarelli, presidente di una Onlus che opera in Africa per aiutare bambini malati di AIDS. La Chiesa ha espresso molte volte la propria perplessità e preoccupazione di fronte alla globalizzazione. Ritiene giusto, professoressa, che si parta dal mondo occidentale per dare aiuto all'Africa, o forse sarebbe più utile lasciare che la popolazione si sviluppi autonomamente e non cresca sotto l'influenza di altri? E di più, questi aiuti non potrebbero essere definiti anche un'arma a doppio taglio? Noi infatti procuriamo loro cibo, medicine e altro, però non li lasciamo in realtà liberi di costruirsi uno spazio dove migliorare o addirittura sviluppare le risorse che il paese ha già.
Ma io penso che il popolo africano ha bisogno di essere aiutato, cioè ha bisogno di aiuto, perché penso che da soli non possono assolutamente farcela, ma non perché non ne abbiano le capacità oppure l'intenzionalità, e che effettivamente ci sono delle situazioni politiche che non favoriscono questo sviluppo. Quindi naturalmente, a mio avviso, l'aiuto è indispensabile. Ecco, bisogna un attimino discutere e soffermarsi un pochino a riflettere di come apportare l'aiuto e quale sia l'aiuto migliore. Naturalmente io sono assolutamente convinta un pochino che bisogna insegnargli a pescare anziché regalargli il pesce, cioè naturalmente coinvolgerli nello sviluppo farli sentire partecipi, voglio dire, a un progetto.
Il Papa definisce l'Africa come continente della speranza e la vostra struttura si chiama proprio Villaggio della Speranza. Questo nome mi ha fatto pensare a due concetti che da sempre guidano l'uomo un po' nel suo percorso di vita. Il primo viene appunto dalla Bibbia e ci insegna che la fede è speranza, mentre il secondo è un detto comune e ci dice che la speranza è l'ultima a morire. Volevo dunque chiederle quali sono le speranze future della popolazione africana e delle migliaia di malati che ripongono la loro fiducia proprio nel mondo occidentale?
Ma io la speranza, le speranze che possiamo coltivare sono di diverso ordine. Innanzitutto c'è una speranza che come medico assolutamente mi anima, anima tutto l'operato e tutta la comunità scientifica, che è quello naturalmente di trovare una cura definitiva per l'HIV. A questo poi naturalmente aggiungiamo l'operato di, noi speriamo che col nostro piccolo operato, che è solo una goccia in mezzo al mare naturalmente, però ecco, noi abbiamo, dal nostro progetto sono nati più di 200 bambini sani, quindi sono 200 speranze, come dico io, per l'Africa, per un'Africa diversa, sono 200 speranze per un futuro diverso dell'Africa. E poi io confido moltissimo nelle donne. Nelle donne africane, perché la donna africana è una donna di una forza incredibile, e quindi io penso che quando socialmente sia la donna gli verrà riconosciuto un ruolo sociale che adesso assolutamente non ha, ecco, a quel punto veramente l'Africa potrà cambiare.
Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone. Questo passo della lettera di Paolo agli ebrei, che dà il titolo al messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2012, ci guida nella nostra terza pagina di oggi, che ha per tema un paio di iniziative solidali molto distanti fra loro. Dall'Africa dei bambini a rischio di AIDS alle aule universitarie di un ateneo romano. Lascio ora la parola al collega non vedente Bruno Bertucci.
Ciao a tutti da Bruno Bertucci. Eccoci un'altra volta in Pagine e Fogli con una presentazione di un'iniziativa molto importante per i non vedenti. Il protagonista in questo caso è Marco Serranti, che si presenta in questo momento.
Buongiorno a tutti, sono Marco Serranti. Frequento il quarto anno di giurisprudenza presso l'Università di Roma III.
E abbiamo anche un altro ospite.
Lorenzo Marco Aldi, rappresentante dei LEO, l'Associazione Giovanile del Lions Club International. Buongiorno Bruno.
Allora, io vorrei iniziare proprio da te, Lorenzo. Come avete iniziato? Qual è stata l'idea per mettere queste postazioni per non vedenti? Ora, queste postazioni sono state create da voi e vengono usufruite in alcune università italiane dalla maggior parte dei non vedenti, però purtroppo alcuni non ne sono al corrente.
Sì, infatti, hai perfettamente ragione. 37 università italiane hanno aderito al progetto Unileo for Light, che è un progetto che è stato ideato dai Leo, in particolare da un amico che vorrei citare, l'amico Lele Guido, il quale ha avuto una sensibilità particolare per questa tipologia di disabilità e sostanzialmente ha ideato il progetto che poi abbiamo realizzato a partire dall'anno 2007, un progetto che prevede sostanzialmente una fase di raccolta fondi. Sono stati raccolti circa 600.000 euro grazie alla disponibilità dei circa 4.000 soci che costituiscono la nostra associazione in tutta Italia, tramite vendite in particolare che sono state realizzate nei periodi di Natale e Pasqua, pandorini per la verità distribuiti alla cittadinanza dietro modico compenso, e colombine ovviamente nel periodo di Pasqua. Dopodiché dalla raccolta fondi si è passati all'acquisto delle tecnologie necessarie, di cui poi ci parlerà Marco.
Scusa un attimo se ti interrompo, in queste vendite so che non vi hanno trattato molto bene delle volte, è vero?
È vero, perché sostanzialmente c'è grande diffidenza, in particolare da parte della gente, perché sai, ci sono moltissime associazioni che scendono in piazza e la gente non tende a fidarsi particolarmente. Abbiamo trovato maggiore terreno fertile laddove andassimo a promuovere la nostra iniziativa, ad esempio sui sagrati delle chiese, laddove i parroci di turno sponsorizzassero le nostre iniziative. Viceversa, ove fossimo noi a promuoverci per strada, abbiamo incontrato molta diffidenza, perché comunque la nostra associazione non è particolarmente conosciuta e perché le iniziative che vengono messe in campo sono talmente tante che la cittadinanza è anche abbastanza satura, e quindi è stato a volte difficile, a volte frustrante, ma nell'arco degli anni siamo riusciti comunque a ottenere il nostro risultato, che era quello di poter raccogliere fondi a sufficienza per partire appunto con l'acquisto di queste tecnologie.
Adesso vorrei un attimo far intervenire proprio il fruitore. Marco, raccontaci in sintesi una delle esperienze e qual è il beneficio che ne trai utilizzando queste apparecchiature.
Allora, io sono stato informato dall'università della messa a disposizione di queste apparecchiature, che attraverso l'uso di un computer tradizionale dotato di un programma di lettura dello schermo ci danno la possibilità di navigare in internet, di usare programmi di scrittura come qualsiasi altra persona vedente. In questo modo anche noi abbiamo la possibilità di scaricare da internet il materiale necessario per lo studio o ad esempio di prenotarsi agli esami, di controllare le date degli esami o gli orari delle lezioni proprio all'interno dell'università, come fanno gli altri ragazzi, soltanto che ecco, per noi è necessario questo ausilio in più, che proprio grazie
questo software,
sì,
che traduce
praticamente lo schermo del computer.
Invece volevo farti una domanda, Marco, ma invece con la biblioteca di Monza come va?
Con la biblioteca di Monza purtroppo non va molto bene, non tanto per la biblioteca quanto per il rapporto con le case editrici, perché la biblioteca di Monza non riceve i libri che io chiedo in tempi rapidi dalle case editrici. Purtroppo questo è un problema abbastanza importante, perché noi ci troviamo in difficoltà a studiare dal momento che il materiale per gli esami è piuttosto rilevante e il tempo per averlo è molto lungo.
Certo, lo devi fare l'esame quel giorno e devi avere il tempo per prepararti. E inoltre un'altra cosa, mi sembra di aver sentito che devi anche acquistare il libro in scrittura normale. Questo mi sembra veramente assurdo.
Alcune case editrici hanno chiesto questo obbligo. Nel mio caso ancora non mi è capitato, però so che col nuovo accordo la biblioteca mi ha informato che alcuni editori vogliono l'acquisto del testo. Questo hanno detto che dovrebbe servire anche ad accelerare i tempi per la trasformazione del testo in formato elettronico, però non mi sembra che ci sia grande differenza.
Cioè, il testo dovrebbe essere poi scannerizzato velocemente, più velocemente.
Ecco. Ma io so che gli editori con la legge stanca devono avere il testo in formato elettronico già disponibile, sono proprio obbligati a mantenere, ad avere questo sì. Testo, e quindi non dovrebbe essere lungo il tempo per fornirlo alla biblioteca, però poi in realtà se non sono io a sollecitare sia la biblioteca che anche gli editori stessi, a volte ho avuto quello che mi serviva proprio sollecitando io in prima persona l'editore.
Ora un'altra osservazione, un'altra domanda per Lorenzo. Tu sei, diciamo, soddisfatto di quello che siete riusciti a fare e avete dei progetti che volete portare avanti?
Noi come Leo siamo molto soddisfatti perché riteniamo di aver offerto un buon servizio. Chiaramente ogni servizio che noi rendiamo può essere sempre migliorato e stiamo cercando di farlo e di lavorare appositamente proprio per questo, perché comunque, e Marco questo lo sa bene, serve all'interno delle università un personale competente che noi stiamo cercando di formare e che cercheremo di formare, e questo è già un primo obiettivo per il futuro. Piazzare altre postazioni in università che attualmente non ne sono fornite, stiamo cercando di muoverci su Aosta, in Calabria, nel Molise, e soprattutto una cosa molto importante è non lasciare che questi ragazzi, una volta che abbiano conseguito il titolo di studio, non abbiano un inserimento nel mondo del lavoro, e quindi il nostro proponimento è stato quello di stipulare delle convenzioni, dei protocolli con agenzie di lavoro che favorissero l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per nostro tramite, e attualmente abbiamo stipulato con la Open Jobs un protocollo tramite il quale sul nostro sito internet unileoforlight.it sono pubblicate le domande di lavoro da parte di aziende che vanno cercando proprio un certo tipo di lavoro destinato esplicitamente a ragazzi con disabilità visive.
E questo è anche un discorso di sensibilità sociale che non tutti hanno, purtroppo.
Sì, è vero, guarda, io ti dico, noi troviamo grossissime difficoltà, lo accennavo anche prima, perché il recepimento da parte della gente di problematiche che molto spesso non li tocca è davvero un'impresa titanica, e quindi ovviamente noi cerchiamo di promuovere la formazione da parte del personale delle università affinché loro siano pronti a aiutare non solo i ragazzi affetti da disabilità visive, ma in senso lato i ragazzi affetti da qualsiasi tipologia di disabilità.
E vorrei concludere con Marco, che magari ha un aneddoto simpatico da raccontarci.
La prima volta che ho usato il computer ho constatato che il programma non era installato correttamente. L'ho fatto presente subito al personale della Piazza Telematica, che ha provveduto quanto prima a risolvere il problema e a rendere fruibile la postazione. Vorrei comunque ringraziare Leo per averci dato la possibilità anche a noi di fruire delle postazioni multimediali presenti all'interno dell'università, in modo da non essere esclusi e da non rimanere indietro.
Diciamo, i testi sono accessibili, ecco, questo è l'importante.
E questo sicuramente è importante, tant'è che io prima che questi computer fossero stati installati dovevo fare un'idoneità di informatica e sono stato io a fornire il software all'università, perché ancora non erano presenti i computer. Poco dopo finalmente sono stati installati.
Io direi che aspettiamo con fiducia le prossime installazioni, e comunque dobbiamo richiamare sempre l'ascoltatore, gli ascoltatori, a questo fatto di avere un po' di sensibilità, che non significa compassione, ma significa avere attenzione verso una persona che magari ha un problema.
Cari amici, come abbiamo ascoltato prima dalle parole di Lorenzo Marco Aldi, a volte anche fare del bene non è impresa semplice, a causa soprattutto della scetticità che fa da padrona nel mondo occidentale. A noi sembra dunque giusto rinnovare l'invito del Santo Padre nel suo messaggio per la Quaresima 2012 alla fiducia e alla carità, pilastri appunto portanti della comunità cristiana e non. Ringraziamo i nostri ospiti. Con Bruno Bertucci erano Marco Serranti, studente di giurisprudenza a Roma 3, e Lorenzo Marco Aldi, rappresentante dei Leo, un'associazione che si è prefissata lo scopo di sostenere il futuro dei ragazzi disabili della vista. Buon proseguimento di serata!